Chiesa nel piano storico di Dio. Questa prima ora sarà un po', diciamo, di introduzione metodologica, perché è importante. Non parlerò, diciamo così, di aspetti noti della Chiesa. Diciamo, ricordiamo che sappiamo che c'è la Chiesa universale, che è costituita oggi da tutti coloro che hanno veramente creduto nel Signore Gesù Cristo, che sono nati di nuovo e quindi fanno parte del corpo di Cristo. Questa è la Chiesa universale che non possiamo conoscere precisamente, che non possiamo attualmente dominare perché riguarda il passo dei secoli, eccetera. Questa è la Chiesa universale, questo è il corpo di Cristo e non ho il compito di predicare perché le persone convertendosi a Cristo entrano nella Chiesa universale. L'espressione, come si vede, diciamo così, questa Chiesa universale che non è visibile nel suo complesso, la si vede, si dice, nella Chiesa locale, che si raduna nel nome di Cristo ed è una espressione della Chiesa, non è la Chiesa, ma è una espressione della Chiesa, è detenuta a manifestare il nome di Gesù. Su questa Chiesa universale, scusate, locale, si concentrano naturalmente le nostre attenzioni perché è quella che praticamente viviamo. Quando ci convertiamo entriamo nella Chiesa locale, la Chiesa locale non a caso ci battezza, non ci battezziamo da soli, la Chiesa locale ci battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, poi ci sono i problemi che riguardano la Chiesa, il pastore, uno di più, le donne si devono pregare, non pregare, il velo, i diaconi, i pastori, eccetera, tanti problemi che giustamente si devono trattare per cercare di capire quello che dice la Scrittura. Ecco, di questo non mi intendo trattare, sono naturalmente cose che diamo per buone, nel senso che crediamo che siano vere e vanno trattate nel momento opportuno. Diciamo però che questi sono tutti questi modi di, per quanto riguarda la Chiesa locale, di vederla negli aspetti, diciamo così, interni, di conduzione interna, anche quando pensiamo all'evangelizzazione, è comunque un compito nostro di evangelizzare, e quindi in qualche modo possiamo anche passare un'intera vita a pensare e trattare soltanto questi aspetti, diciamo così, della Chiesa. Ma ci sono degli aspetti che riguardano la Chiesa collocata nel tempo e nello spazio, che a volte non affrontiamo. Come si colloca la Chiesa nel tempo? Come si colloca nello spazio, cioè nella società? Possono venire dei problemi che a volte ci trovano impreparati, perché non corrispondono alle nostre, diciamo così, preoccupazioni quotidiane, e ne voglio fare subito qualcuno. Ho detto che la riunione di domani sera potrebbe essere dedicata alle domande, ma io stesso faccio delle domande adesso, che magari domani sentirò le vostre risposte. Perché sono problemi pratici, a volte ci sono diversi problemi pratici che accadono nella nostra Chiesa e a volte portano divisioni di animo, di pensiero. Ne porto uno di questo tipo. Una coppia di giovani ebrei che frequenta la sua sinagoga, hanno la loro vita religiosa, è ipotetica la cosa. Ma viene a contatto con i credenti, ascolta la predicazione e, gloria a Dio, si convertono, entrano, vengono anche battezzati, però vogliono continuare a mantenere per quanto possibile il contatto con il loro popolo, con la loro sinagoga, frequentano, vanno. Nasce loro un bel maschietto, siccome sono ebrei, lo vogliono circoncidere. Fanno bene o fanno male? Cosa dice la Chiesa? Potrebbe darsi che se questo caso accadesse, forse molte chiese sarebbero impreparate, potrebbe anche darsi che avrebbero dei problemi. Domanda, provate a rispondere, ma soprattutto non per rispondere, ma anche a dare le motivazioni di una risposta. Sì o no? È bene o non è bene? Diciamo che questo è un modo concreto, che bello, questo problema non si è mai posto. È bello o è brutto? Questo è il problema che invece in Israele si pone. E come? Si pone. Non abbiamo questo problema? E forse non dovremmo stare tranquilli. Un fratello ebreo che ci è venuto a visitare nella nostra nella comunità, lui è ebreo, ebreo, si è convertito, anzi evangelista adesso, ha predicato, e ha detto, ho visto scritto che in Cristo non c'è né giudeo né greco, entro in una chiesa, i miei colleghi sono tutti greci. Io non vedo, per me sono tutti greci. Come mai questo fatto? Come si spiega? È un punto. Luci di chiese anche, ma visto che ci dovrebbero essere giudei greci, come mai non c'è nessuno tra di voi di ebreo? Domanda. Quindi vedete che si pone un problema con Israele. Come trattiamo la collocazione della Chiesa con Israele? Con un Israele presente, con un Israele concreto, come adesso è presente e concreto. Un altro tipo di domanda, vedete, questa domanda è con una realtà che non è interna nostra, ma ci mette a contatto con qualche altra realtà. Un'altra domanda, un altro genere, anche questa concreta. Lo Stato chiede di fare delle intese, ha proposto di fare delle intese, e c'è stata la domanda di dire: ma perché non ci costituiamo in un ente nazionale evangelico, cerchiamo il riconoscimento giuridico in modo tale da avere una figura giuridica e così possiamo fare le intese e prendere anche i soldi per l'altro per mille. Quante belle cose si possono fare con i soldi? Perché non lo facciamo? Domanda. Si fa bene o si fa male a farlo? Dobbiamo farlo oppure no? Questo ci dice un qualche cosa, come affrontare il problema dei rapporti delle chiese locali fra di loro. Devono costituirsi in una entità più grande con delle autorità superiori oppure no? E nei rapporti con la società organizzata, con lo Stato. Sono problemi che, attenzione, possono, il fatto che noi li abbiamo non vuol dire che non esistono, che sono, diciamo così, inventati, perché potrebbero capitare. Supponiamo che venga allora un altro discorso pratico, che lo Stato, visto che ci sono tanti popoli, tante etnie, eccetera, l'identità nazionale è trascurata, che obblighi, perché che ogni comunità religiosa anche esponga la bandiera italiana. Cosa diciamo? La facciamo oppure no? Oppure comunque bene o male, dire sì o di no? Questo è ancora leggero la cosa, ma in Germania, in chiese come dei fratelli, assemblee, si è posto un problema. In questo momento nel 1937 il governo nazista voleva vedere le comunità religiose. E le comunità evangeliche così etniche, disperse, non organizzate, non accentrate, non le vedeva bene. Potevano essere comodi marxisti. E quindi semplicemente le ha dichiarate fuori legge. Tutte. Non ci devono più radunare, se no vanno contro la legge. Cosa fa? Però ha dato la possibilità di ricostituirsi se facevano un'organizzazione internazionale con i capi ben riconosciuti dal governo, nominati, eccetera, con delle garanzie di essere pienamente d'accordo con lo Stato, con il governo. E naturalmente in quel tempo era sottinteso che le comunità non dovessero accogliere degli ebrei. Cosa ne va? Hanno riaperto a queste condizioni. Però sono stati contenti perché potevano continuare a radunarsi come prima e evangelizzare. Cosa facciamo? Problema serio che si è posto. Alcuni pochi non lo hanno fatto. E dopo la guerra, dopo si c'è stato veramente la resa dei conti. Quindi per dire che possono capitare dei problemi dall'esterno, cioè che ci pongono dei problemi. Per questo occorre allora avere delle idee chiare, biblicamente. Ma dobbiamo trattare allora questi temi, diciamo così, cercando di capire quello che dice la Bibbia. E vedete, io ho fatto l'esperienza che per capire quello che dice la Bibbia più approfonditamente ho dovuto cambiare il mio modo di pensare, certi schemi mentali devono essere cambiati, può darsi che i vostri siano già cambiati, io ho dovuto cambiarli perché in qualche modo dobbiamo adeguarci a quello che è lo spirito della Bibbia. Allora dico due, dopo li ritroveremo, ma non è un discorso filosofico, ci sono tre dualismi, dei binomi che devono essere accordati bene fra di loro per capire quello che dice la scrittura. Uno è individuo e società, uno e molti. La Chiesa, per esempio, già pone il problema, è un ente. È una unità, è un corpo di Cristo. Come si mettono insieme l'individuo e la società, che il corpo, l'uno e i molti. Poi, sovranità e grazia. Dio di Dio. Dio è sovrano e Dio è misericordioso, dalla grazia. Come si mettono insieme, devo fare delle citazioni bibliche per vedere, ritornerò su questi dualismi perché non sono inventati, si trovano in continuazione nella Bibbia. Sovranità di Dio e grazia. Basta dire una cosa, che il peccato non è genericamente un comportarsi male, è la trasgressione di una sovranità. Dio dice, è così, l'uomo dice, io non lo faccio. Allora i casi sono due. Qui o la sovranità si mantiene, che allora sono botte, perché il sovrano deve mostrare che lui comanda, non l'altro. Punizione. Oppure c'è la grazia. Allora la sovranità l'ha fatto niente. Perché se quello che ha ricevuto l'ordine può trasgredirlo, allora a questo punto non è più sovrano. Applicate il discorso a genitori e figli, vedete come si inquadra. Sovranità e grazia di Dio, dei genitori. Se vogliamo essere buoni verso i figli, dobbiamo perdere la nostra sovranità. Dobbiamo fare quello che dicono loro, se no non siamo più misericordiosi. O perdiamo la sovranità o perdiamo la grazia. Quindi sovranità e grazia di Dio continuano queste cose. Poi ancora anche, dicevo, storia ed eternità, o prima e dopo, cioè il fatto che ci siano tempi diversi. Allora, oggi, nella nostra società occidentale, io dico che noi siamo privilegiamo l'individuo, la grazia, e l'eterno presente. Individuo, misericordia e eterno presente. Vedremo come questo fatto si continua e se non mettiamo insieme il tutto, dopo certe cose nella Bibbia semplicemente non riusciamo a capire, non entrano. Faccio subito l'esempio classico. Giovanni 3:16. Non lo cito, lo ripetiamo tutto di nuovo. Dio ha tanto amato il mondo, la grazia di Dio, che ha dato il suo unigenito figlio, grazie di Dio, affinché chiunque, individuo, non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi in qualche modo esca dal tempo e nell'eternità. Tutto questo ovviamente è vero, non c'è niente da cambiare a questo, c'è soltanto da vedere come si situa nel tutto. Come si situa nel tutto. Perché se perdiamo qualche cosa del messaggio di Dio, anche quel poco giusto che trattiamo, però rischia di diventare in certi casi sbagliato. Dobbiamo assolutamente metterlo insieme. Allora cito un altro versetto, questo vede che lo leggiamo insieme, in Marco, capitolo 1, versetto 14. Marco 1, 14. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Qui ci sono delle espressioni in cui non siamo, cioè non trattiamo molto facilmente come trattiamo Giovanni 3,16. Qui c'è, per esempio, intanto il tempo è compiuto. Quindi c'è un discorso di tempo. Questo è profondamente diviso. Se noi lo dimentichiamo, noi rischiamo di fare degli errori grossolani, gravi. Cioè ci sono dei tempi che maturano e che fanno passare da un tempo a un altro. E il voler trasferire ciò che è di un tempo in un altro tempo, come se fosse tutto quanto pari, porta appunto a delle grandi informazioni. Però oggi, dicevo, una delle caratteristiche nostre occidentali è che viviamo sempre come se fossimo in un eterno presente. Siamo già nell'eternità. Quello che è oggi è quello che è ieri, quello che sarà domani. In ogni caso non mi interessa tanto quello che era ieri e quello che era che sarà domani. Quello che interessa è oggi. Tutto ciò che non si può trasferire all'oggi, che mi interessa? Cosa volete che mi interessi di conoscere il Levitico, quello che sta scritto lì, cosa facevano loro di strano? A me non interessa, io ho altri problemi. Quello che conta è il presente. Invece nella Bibbia, fin dall'inizio, c'è un discorso di tempo. Gesù è venuto in un certo tempo. Prima è una cosa. Quando è durante la sua vita un'altra, quando è stato sceso in cielo un'altra, quando tornerà un'altra. Dobbiamo saper riconoscere i tempi. Quindi adesso il messaggio che dicevo è l'ora, il tempo, attenzione. Il Vangelo è pieno di questi. L'ora non è ancora venuta, l'ora è venuta, l'ora verrà anche già venuta. È il senso del tempo. E non possiamo allora leggere la Bibbia, il Vecchio Testamento, ma anche gli Vangeli, attualizzandoli immediatamente, come se fossero scritti per me oggi. Io non posso dimenticare che sono stati scritti in un certo tempo e per un certo popolo, ma che questo entra nel piano di Dio in cui entro anche io, a secondo un certo tempo e modo. Il tempo compiuto, il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Perché si parla così poco, si predica così poco, si istruisce così poco sul regno di Dio. Regno è sovranità. È il momento in cui si manifesta la sovranità di Dio. Adesso ci stanno tutti questi farabutti in giro, guarda cosa fanno, comandano loro, rubano, guarda. Adesso verrà il regno di Dio. Sono abbastanza vecchi da ricordare cosa si diceva nel 48 e nel 50, quanto si aspettava le elezioni, 48 le elezioni, i comunisti sembrava che stessero per prendere il potere. E quando si vedevano, quando denunciavano i padroni, gli sfruttatori, eccetera, cosa dicevano a Roma? Alla lì Baffone, ad avvenire Baffone, deve venire Baffone, Stalin, che quando arriverà mette le cose a posto. Lui domanda, capito? Viene il comunista che adesso mette le cose a posto. Il regno di Dio si verrà, sa per venire. E questa era l'attesa. Non si parla in questo momento. Si parla di il regno di Dio sta per venire. Sta per venire chi regna, il re. Quindi, il messaggio, ravvedetevi. E credete all'Evangelo. Questa è grazia. L'Evangelo. Ma ravvedetevi. Perché qui sta arrivando con cui bisogna fare i conti, perché è il sovrano. Perché è il sovrano, la sovranità. E Giovanni Battista questo predicava. Non pensate perché siete figli di Abramo che entrerete in carrozza nel regno di Dio. Voi dovete ravvedervi. E andavano a battezzarsi nel Giordano, appunto, per dimostrare che erano pentiti. Perché in alcuni c'era anche la stretta, in effetti, perché qui se arriva lui, meglio mettersi a posto. E la predicazione di Giovanni Battista è poi anche stata la chiesa di Gesù. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Nel regno di Dio è venuto. Questa sovranità sembra che non si sia poi dopo manifestata. Che significa il regno di Dio? Allora dicevo, per capire la scrittura, dobbiamo essere disposti a cambiare, a lasciare che essa cambi la nostra mentalità. Ripeto, perché l'ho dovuto fare io, non è che dovete farlo voi seguendo me, dobbiamo farlo tutti in relazione alla scrittura, però mi accorgo che assolutamente è necessario. E lo dico per questo, perché a volte noi seguiamo, anche leggiamo la scrittura o ascoltiamo degli studi con il pensiero di aggiungere un qualche cosa a quello che non sappiamo, lo mettiamo dentro e lo aggiungiamo. Allora faccio un paragone, sempre ripeto, come introduzione. Noi consideriamo un po' la nostra mente come se fosse un magazzino di un'azienda. Un'azienda ha dei magazzini dove prende il materiale dai fornitori, lo riceve, poi lo tratta, lo lavora, lo rivende. La nostra mente potrebbe essere questa: noi riceviamo la merce dalla parola di Dio, riceviamo questo materiale, lo mettiamo nel magazzino della nostra mente e poi si dice che dobbiamo metterlo in pratica, dobbiamo muoverci, dobbiamo farlo, perché non possiamo riempire soltanto il magazzino e poi lasciarlo lì, oppure pensare di poter svendere la merce senza avere il magazzino. Ma questa immagine della mente, come se fosse un magazzino che riceve i prodotti dalla parola di Dio e poi li elabora con l'obbedienza e li mette in giro, è scarsa. È scarsa. Perché la nostra mente non è un magazzino vuoto. La nostra mente è tutta strutturata in compartimenti, canali, giri, eccetera. E abbiamo già nella nostra mente gli scaffali in cui mettiamo, qui ci mettiamo Dio, il futuro, qui ci mettiamo il matrimonio, il fidanzato, qui ci mettiamo il lavoro, qui ci mettiamo queste altre cose, dove lo mettiamo tutto quanto? Allora arriva la parola di Dio con dei prodotti e non sappiamo più dove metterli, dove li mettiamo. Noi siamo abituati ad altre cose. Il non credente cosa dice? Questa robaccia, bisogna buttarla via, butta la parola di Dio, questa serve a niente, non capisco niente, che robaccia. Noi che siamo più rispettosi diciamo no, si butta via, però che ci facciamo? Lasciamo lì davanti al piazzale, prima o poi lo vedremo. Però con quello che abbiamo messo dentro, lavoriamo, ci sembra di essere messi molto attivi, però non chiuderemo sul piazzale. Il regno di Dio, non è forse un qualche cosa che abbiamo lasciato lì prima, quello che viene. Oh, io ho fatto anch'io così, certe cose sulle profezie, non ho capito, l'Apocalisse, tutte quelle bestie, lasciamole lì. Lasciamole lì, prima o poi lo useremo, non lo so, però non va. Perché nella mia mente deve entrare anche l'Apocalisse, deve cambiare perché, no, cosa non va, quel Levitico, quel tenere. Allora, perché il paragone adesso vuole che, appunto, la parola di Dio non è una merce che ci arriva, è una persona, è lo Spirito Santo che ci porta delle cose, che entra nel nostro magazzino e che dice, qui c'è da ristrutturare, qui c'è da cambiare, qui c'è tutto c'è fame da buttare via e fare posto ad altre cose. Bisogna ricomandare un po' il tutto. Dopo ci entreranno, dopo si vedrà che troveranno il loro posto. Allora dopo di ciò si comincerà a lavorare della merce, diciamo così, che prima non sapevamo cosa farci. Prima cominceremo a usare delle cose che il Signore ci ha dato. Perché abbiamo accettato che lo Spirito Santo, che è una persona, faccia ordini. La nostra mente deve essere ristrutturata. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati nella vostra mente. La trasformazione, la parola di Dio deve trasformare la nostra mente. Se questo non avviene, certe cose non entrano. Allora, io ricordo che mi sono chiesto appunto anni fa, non mi entrava il regno di Dio. Come ci non so dove metterlo. Che cos'è il regno di Dio? E mi ricordo che chiesi, mi preoccupai un po', e chiesi delle spiegazioni che adesso non considero valide. Perché non erano approfondite le cose della scrittura. Regno di Dio. Allora torniamo al discorso di Chiesa, che adesso vogliamo trattare. Chiesa, quante volte c'è nei Vangeli? Il termine Chiesa nei Vangeli. I Vangeli sono il senso che ci parlano di Gesù interno. E per qualcuno. Il cristianesimo, proprio il cristianesimo comincia a Natale con i Vangeli. I Vangeli è Gesù, cristianesimo è spaccato. Però tre volte si usa il termine Chiesa in tutti i Vangeli. E Israele invece si usa 30 volte, 10 volte di più. E quanto all'espressione Regno di Dio o Regno dei Cieli, viene usato 84 volte. Tutto è possibile che noi trattiamo i Vangeli come documenti fondamentali, almeno perché riguardano Gesù, e non ci facciamo i conti con questa espressione, cerchiamo di capire che cos'è questo Regno di Dio. Il Regno di Dio, domanda, è la Chiesa? Coincidono questi due termini? Dobbiamo assolutamente dare una risposta, ma proprio quella che ci piace, cercare di capire quale risposta ci dà la Bibbia. Allora vedete, comprendere la Chiesa, già semplicemente la domanda, Regno di Dio è la stessa cosa che dire Chiesa? E se non lo è, che cos'è? Allora vedete, comprendere Chiesa significa collocarla all'interno del Regno di Dio. Quanti significati dà la Bibbia, l'espressione del Regno di Dio. E anche nello stesso modo, comprendere la Chiesa significa collocarla bene nei confronti di Israele, visto che Israele se ne parla 30 volte e così via. Qual è la collocazione? Cercheremo nei prossimi studi, domani, di dare diciamo delle risposte, ma più che risposte decisive, diciamo degli spunti biblici fondamentali che dopo spingano tutti per approfondire. Si tratta di questo, di fare in modo di far sentire il bisogno, perché fratelli non possiamo noi pensare di trascurare un termine come il Regno di Dio, senza dire ma che cosa vuol dire con questa espressione, e senza dimenticare che Israele. D'altra parte, fratelli, non possiamo trascurare il fatto che la Bibbia è fatta di 39 libri del Vecchio Testamento, in cui il termine chiesa, almeno nelle traduzioni italiane, non compare mai. Già nei Vangeli compare 3 volte soltanto, per questo Testamento mai. Che ci facciamo con il nostro unico interesse anche diciamo, di comprensione è chiesa, che ci facciamo con questo collocarli bene. Ecco perché allora comprendere Chiesa e comprenderla in fondo significa collocarla insieme a tutti questi altri aspetti della scrittura, perché altrimenti rischiamo di deformarla. È chiaro che nel viso ci stanno anche le orecchie. Se fosse tutto orecchie o delle orecchie grosse così, qualcosa non funziona, non è bello da vedere. Allora è ovvio, non devi dire che si parla di chiesa, certo che si parla di chiesa, noi dobbiamo collocarla nell'insieme del tutto. Allora, una domanda, adesso questa è la questione: la chiesa sono tutti, qui diciamo, già cominciamo un tema piuttosto scottante. La chiesa oggi è costituita da tutti i salvati per grazia della fede, e quindi in qualche modo quelli che poi saranno riconciliati, sono riconciliati con Dio, sono eletti salvati. E la Chiesa è l'insieme dei salvati di tutti i tempi, anche quelli prima di Cristo? Sì?
No.
Senza dire più no, non so chi dice sì. Comunque, vabbè, però sappiate che c'è chi dice sì in un modo chiaro, netto e insistito, e non un urto, tutta una corrente cristiana evangelica che dice questo, sostiene questo. Sono una corrente riformata, si chiama anche teologia del patto, covenant theology, e io vi leggo soltanto un paragrafo, se lo potete trovare su internet. La Chiesa di Israele, abbiamo messo in evidenza, qui leggo, abbiamo messo in evidenza i molti nomi e descrizioni usati nella scrittura che mostrano che la Chiesa di Israele sono identici. La Chiesa è il Monte Sion, la città di Dio, la Gerusalemme celeste e santa, la nazione santa, la vigna e la sposa di Dio. La Chiesa è tutto quello che Israele era nell'Antico Testamento. In accordo a questo, gli eletti di Dio da ogni nazione sono identificati come il vero Israele, i veri giudei. In verità le profezie della scrittura che sembrano fare riferimento all'Israele nazionale sono spiritualizzate ed applicate alla Chiesa nel Nuovo Testamento, dove compare per esempio Giosè e Amos. In tutto quello che abbiamo detto, tuttavia, dobbiamo ricordare che nel senso più vero della parola, soltanto gli eletti sono veramente chiamati o Israele, principe di Dio, o Chiesa, chiamati fuori. Il resto non sono veramente Israele o la Chiesa. Essi hanno il nome di Israele o Chiesa soltanto perché sono identificati esternamente con il popolo di Dio per nascita o per professione. C'è tutta una dottrina, una teologia insistita su questo, anche dei bravi violenti. Allora qui bisogna scegliere.
La teoria della sostituzione.
Si chiama anche teologia della sostituzione. Ma in realtà è ancora la teologia della sostituzione è proprio quella cattolica, diciamo così, è quella cattolica, perché vedremo anche in che senso è diversa da questa, perché la teologia cattolica della sostituzione in sostanza tiene, ecco, dà una risposta alla questione del regno. La Chiesa è il regno di Dio anche nel senso della sovranità. la sovranità si esprime nella Chiesa, perché il Papa va in giro come un satrapo, come un imperatore medievale, perché è il segno della sua sovranità. Non è soltanto uno, non è soltanto il capo di una Chiesa che è strumento di salvezza, che dà la soluzione, che perdona, ma anche lei. Regna. E fino a poco tempo fa regnava come sa, perché in piazza San Pietro c'era il patibolo pronto per quelli che trasgredivano le leggi dello Stato
Pontificio.
Ecco, non so se la piazza del perché era anche allargata la piazza, diciamo così, nel Vaticano, nella zona, questo è un altro di mano, il patibolo è normale. Non c'era niente di strano in peccare i criminali, sono tutte cose attuali queste qui, della pena di morte. Ovviamente quindi anche lo Stato Pontificio faceva la pena di morte, ma esprimeva la sovranità sugli imperatori, perché è il Papa che metteva la corona sull'imperatore, cioè lui che trasmetteva la sovranità. Quindi c'è una certa coerenza, sostituisce la teocrazia veramente. Questa qui dice, accenna soltanto, parla soltanto della elezione alla salvezza, infatti sono anche calvinisti, predestinatari, normalmente. Cioè, tutti i salvati sono la Chiesa. E prima c'era Israele e poi c'è la Chiesa. E qui siamo un po' l'immagine, come se vogliamo, quella del bruco e della farfalla. Israele è il bruco, poi si evolve e diventa farfalla. Ma una volta che c'è la farfalla, cosa facciamo? Torniamo a considerare il bruco. Il bruco è tempo passato. La Chiesa è tutto. Questo vedete di nuovo ancora il tempo che non conta, un eterno presente, la sovranità cambierà. E questo, fratelli, io dico, ci sono dei credenti veri che credono in questo, quindi, perché su tante altre cose che riguardano la salvezza per grazia, la salvezza della fede, hanno il sangue di Cristo, hanno le stesse cose che diciamo noi, ma è appunto che crediamo noi. Ma proprio sul discorso della Chiesa c'è questa impostazione. Se per caso fosse questa, è chiaro che io sarei per voi un eretico, se invece non è così, mi auguro, allora a questo punto dobbiamo dire che l'altra posizione è una eresia, perché è grave, è molto grave, e la Chiesa sarebbe il vero Israele, perché la domanda che si pone, vedete come vengono subito dopo i problemi, ma la domanda che si pose ancora Sant'Agostino, ma se Israele sparisce, deve sparire perché ha ucciso Dio, poi Dio ormai ha spostato tutto il suo interesse sulla Chiesa, perché ci stanno ancora questi ebrei? Perché continuano ad esserci? Perché Dio non li fa sparire? Si sciolgono, spariscono tutti, non se ne parla più. Perché non si continua a parlarne? Allora le loro risposte. Perché devono essere la rappresentazione continua della ribellione dell'uomo a Dio e della punizione che si meritano anche da parte degli altri. Così si vede continuamente che i cattivi sono puniti e sono lì per essere puniti.
Per ripassare i piedi.
Scusa.
E dicevo, allora rimane questo cosa incomprensibile del regno di Dio, di Israele, che continua ad esserci. Le risposte sono state queste, per esempio, appunto, sono qui per rappresentare, la ribellione di Dio, quindi la giusta punizione, e anche per servirci, diceva Sant'Agostino, per servire noi la Chiesa. questa visione, certamente, ripeto, poi porta anche all'antisemitismo, che non è semplicemente un atto di cattiveria, di generica cattiveria umana, come è pieno, ma specifica, contro invece ciò che Dio ha scelto nel suo piano storico di salvezza. Se appunto questo non è, allora si deve porre la domanda: che cos'è la Chiesa, quando comincia, come va a finire, com'è la fine, perché decidere, capire, non decidere, ma capire come la storia va a finire secondo quello che Dio ha detto, è importante per il presente. Abbiamo già detto, la Chiesa, secondo alcuni, è l'insieme dei salvati di tutti i tempi, e quindi a questo punto poi dopo di ciò continua, fino a quando un giorno il Dio rivelerà chi è dentro e chi è fuori gli eletti e i perduti. Prendiamo il cosiddetto credo apostolico, forse lo conosciamo, catechismo, io credo in Dio Padre, in potere, eccetera, eccetera. Io dico che questo è un credo antisemita, perché? Perché qui vogliamo dire qual è il centro, l'espressione sintetica della fede cristiana, e non nominano Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, non c'è bisogno di parlare. Comincia la storia con Maria Vergine. L'unico personaggio biblico è Maria più Pilato. Gli altri personaggi non vengono nominati, e poi dopo di là ad venire a giudicare i vivi e i morti, si chiude il discorso, credo la Santa Cattolica, di là ad venire a giudicare i vivi e i morti. Così finisce la storia, e questo giudicare dei vivi e dei morti è già anticipato dal Papa, che può giudicare le persone a modo suo, comunicando a destra e a sinistra, quindi già comincia qui, adesso il giorno si sarà quello tale. Il Papa anticipa in qualche modo la visione della sovranità, c'è già, fatalità. E questa è la Chiesa. Guardate che ci sono, c'è il fondamento della risposta anche a questi problemi concreti che ho detto, perché la risposta che diamo a questi problemi concreti deve essere basata su ciò che è giusto e non sbagliato. Attenzione, non su ciò che funziona. Facciamo l'intesa, perché così ci abbiamo i soldi. Con i soldi ci possiamo fare tante cose belle. Questa è la risposta? Non credo che dobbiamo guardare su cose in cui Dio ci ha rivelato. Dobbiamo decidere se sono buone o se sono negative, se funzionano o se non funzionano. Non sta a noi di deciderlo, ma di dire questo è quello che dobbiamo fare. Quando lo abbiamo fatto, signora, le conseguenze stanno a te, non a me. Non mi venire a rimproverare di avere fatto quello che tu mi dici che devo fare. Gli altri fanno. Tu hai sbagliato, perché potevi fare così e c'era questo vantaggio e quest'altro, così via. Gli altri me lo diranno, ma tu non me lo dirai. Quindi è importante allora che per fare delle scelte giuste dobbiamo avere delle idee giuste. Queste idee giuste devono provenire dalla scrittura. E perciò è importante avere una mente rinnovata attraverso la parola di Dio. Si tratta di capire più approfonditamente degli aspetti trascurati della scrittura, ma stanno già così, non c'è da inventare niente, c'è soltanto da capire più a fondo e meglio quello che la scrittura dice, ma appunto, dicevo, per far capire per entrare, non ci capire, non ci entra, per far capire, per far entrare quello che la scrittura dice, bisogna che siamo disposti a cambiarci la mente, perché se no... Faccio un altro esempio problematico, la pena di morte. Sì, no, è bene, è male. C'è quello che dice, no, è bene, è ammazzato perché deve un solo merito, quell'altro no, perché no, i poverini, tutti gli uomini sono... Ma che cosa dice la scrittura? Cerchiamo di capire. Allora anche questo possiamo capire, siamo capendo certe cose. Io avrei fatto diversamente, però il partito così. Ed è quello che dobbiamo arrivare. Io avrei pensato diversamente perché la mia, idea era un'altra. Però rapporto uomo-donna, lo stesso, maschio-femmina, dice che sarebbe da dire, ma non voglio entrare su questo campo qui, ci potete entrare voi personalmente. Ma perché la donna, l'uomo, qui, tanti discorsi psicologici, sociologici, ma che dice la scrittura? A volte dico, diciamo spesso, ma io sono fermamente convinto che... Ma da dove viene questa convinzione? Quanto più questa convinzione è ferma, è forte, tanto più mi devo chiedere, ma da dove viene? Dalla mia, mio temperamento, dai parenti, dai quelli del partito, da dove viene questa convinzione? Non è possibile che in questione di bene, di male, di giusto, di sbagliato, di vero, di falso, ci sia qualche cosa che non viene in fondo dalla scrittura. Che non dico che sia perfetta, ma che la scrittura meditata mi ha fatto venire in mente questo pensiero. E io così mi riporto a quello, poi se l'altro l'ho capito meglio, me lo spiega meglio, però io dico, io trago da qui. Tu che ne dici? Facciamo questo. Io penso perché se no... la pena di morte perché se no sbagliano e non va bene, allora si ammazza l'innocente, ma sono tutti discorsi funzionali, non sono discorsi di dire se la scrittura dice qualche cosa in merito oppure no. E così per altri argomenti. Per anche la Chiesa, perciò vedete che è un tema che per collocarla bene dobbiamo in qualche modo entrare nello spirito della scrittura e sapere che c'è questo discorso individuo e società e sovranità, grazia, e tempo, prima e dopo, storia ed eternità. Facciamo per esempio, dopo ci fermiamo, eventualmente possiamo fare, pensavo, anche alternando se volete, in mezzo allo studio, fare qualche domanda, però per questa sera direi soltanto alcune domande specifiche su cose non capite. Spiegazioni meglio, non tanto di argomenti sì, pro, contro, cioè, che magari potremmo fare domani sera. Adesso alcune domande soltanto eventualmente, non ho capito bene che intendevi dire quando hai detto questo. Però finisco ancora dicendo una cosa, ecco, che riguarda individuo e società. Proprio in relazione a Israele la prima domanda che ho fatto sulla circoncisione, proprio noi non ci rendiamo conto di cosa significa per un ebreo convertirsi a Cristo, credere in Cristo. Per noi il problema sarebbe semplice. Tu hai detto, prima ci dicevi una certa cosa, adesso hai capito che è Cristo, credi cristiano, basta, è più ebreo, ti interessano più gli ebrei. Questo potrebbe essere vero per un cattolico, per un musulmano, ma non per un ebreo, perché per un ebreo fa parte della sua identità, voluta da Dio, di essere parte del popolo. Lui non può tanto facilmente dire, a me non interessa più niente di essere ebreo. Io sono ebreo e non smetto di essere ebreo. Addirittura non posso smettere. Tante persone tra gli ebrei avrebbero smesso volentieri di essere ebrei. Gli esseri ebrei sono infastiditi quando qualcuno gli ricorda che è ebreo. Avrebbe preferito che si dimenticasse quando fossero ebrei, ma sono ebrei. Sì, è ebreo. Che faccio io del mio essere ebreo? Per voi è semplice, infatti, non siete niente, lascia detto. Non è possibile. Non è possibile questo biblicamente, non è possibile. Gesù non ha mai smesso di essere vero. E c'è una domanda che questo fratello, sempre messianico, evangelista, ci ha fatto. Ha fatto anche in altre occasioni. È vero o no che Gesù è, no, Gesù è il figlio di Dio o era il figlio di Dio?
È.
Gesù è il Messia o era il Messia? Su, è. Gesù è ebreo o era ebreo? Questo per molti invece pone domande, cioè, è ancora ebreo? A parte la battuta che qualcuno dice, cioè, chi ha detto che no, Gesù è nato ebreo ma è diventato cristiano quando si è battezzato, no. Però, quando si è battezzato è diventato cristiano, quindi, ma al tempo del, non so del santismo, ma anche di Gesù, adesso Gesù non ha più niente a che vedere con l'ebraicità. Adesso Gesù appartiene ad un mondo, ad una realtà che non c'è più niente a che vedere con gli ebrei. Quindi possiamo benissimo far sparire gli ebrei. Rimangono soltanto gli ebrei nel senso negativo della parola. Perché vogliono continuare ad essere ebrei quando non c'è più nessun motivo di parlare di ebrei.
Quindi il presente è la prima.
Esatto. Quindi, questo, Gesù è ebreo. Ma se è ebreo, questo è importante, vuol dire che gli ebrei rimangono sempre nel cuore di Dio, prima di essere convertiti, perché sono ebrei. Ma questo fa parte. L'Apostolo Paolo è l'Apostolo dei Gentili, l'Apostolo della Chiesa, perché sapete che gli ebrei adesso cercano di riconquistare un po' Gesù, come un rabbi, un loro rabbi che ha detto delle cose. Bene, cioè, Gesù cercano di, naturalmente non Dio fatto uomo, neppure figlio di Dio, ma un rabbi esemplare, interessante. Ma Paolo non lo digeriscono proprio. Paolo è il traditore che ha inventato un'altra religione, che proprio l'Apostolo Paolo, Romani 9:11, dice io ho una grande tristezza. È un continuo dolore in cuore mio per i miei parenti secondo la carne. Parenti secondo la carne ai quali appartengono in parte le promesse, la nazione. Appartengono, non appartenevano. Appartengono. Adesso io ho un grande dolore. Non dice io ero ebreo una volta, questi ebrei qui che non capiscono niente, adesso ho capito tutto. Io ho un grande dolore. E poi spiega anche il posto di Israele come nazione. Perché gli ebrei hanno bisogno individualmente di, oggi di entrare nella Chiesa. Perché la Chiesa è fatta dei giudei e dei gentili, cioè di ravvedersi, di credere in Gesù e di essere perdonati per loro peccati. Il popolo di Israele non ha creduto come popolo, come entità sociale, si è impellato, ha rigettato, e come entità sociale è a parte. Mentre gli ebrei possono credere, chiunque infatti chiede, quindi è importante, il ravvedimento è per chiunque, ma come entità sociale un giorno saranno ravveduti, un giorno accoglieranno Gesù come Messia. Allora vedete che da domani, dicendo a Dio, vedremo di cominciare il discorso storico parlando già del Vangelo di Matteo e cercando di capire meglio, diciamo così, che posto ha. Certo è un punto, quando è che comincia la Chiesa? Fratelli, è una scoperta che io stesso ho fatto, cioè, i Vangeli non sono libri della Chiesa, Vangeli sono libri che parlano di Israele che compie il suo destino. Nei Vangeli c'è la promessa che Gesù fonderà la Chiesa, non c'è ancora la Chiesa. Quindi vedete che abbiamo bisogno in questo senso di cambiare un po' la mentalità, perché se noi cerchiamo di attualizzare immediatamente certi passi del Vangelo che sono rivolti a Israele, noi compiamo delle deformazioni che possono in certi casi essere gravi. Forse noi possiamo fare delle piccole deformazioni che non hanno dei grandi inconvenienti, però non sono conformi a quello che il Signore voleva scrivendo quei passi. Allora si forma la Chiesa, però, ripeto, si comincia Gesù parlando del Regno di Dio. E la domanda è: che cos'è il Regno di Dio? Che cosa intendeva Gesù per il Regno di Dio? Dobbiamo assolutamente rispondere a questo domanda, cioè capire come quello della Bibbia dice, per poi dopo collocare la Chiesa e vedere come essa si forma. Ma ripeto, ho citato alcuni spunti proprio per provocare l'interesse, anche le domande, perché provocando le domande poi si cercano le risposte adatte, come è giusto fare, perché se invece pensiamo già di avere già tutto il quadro chiaro, allora non abbiamo più bisogno di imparare, ma semplicemente di qualche perfezionamento, mettiamo qualche puntino sulle i, e invece qualche volta dobbiamo proprio un pochettino modificare l'approccio, come si dice. Usando un esempio moderno sui computer, ma sono ormai già tanti che lo praticano, non si tratta soltanto di cambiare i programmi. Sapete che quando ci sono dei programmi brutti che non funzionano, si aggiornano, poi si cambiano, eccetera. Bisogna cambiare il sistema operativo. Il sistema operativo è quello che permette ai programmi di funzionare ed è, diciamo così, la mentalità. La mentalità che fa sì che poi certi programmi non girino più. Come appunto cambiando il sistema operativo, certi programmi vecchi non girano più. La nostra mentalità dovrebbe essere cambiata in modo tale che certi vecchi programmi, certi vecchi attitudini, che certe cose che facevamo con facilità, non le facciamo più, non riescono più. E invece riusciamo a fare delle altre cose, a sviluppare degli altri programmi che invece adesso possono usare perché il sistema operativo è cambiato. Se cambi il sistema operativo, certi nuovi programmi non funzionano come il vecchio. Ci vuole un nuovo sistema operativo. Se tu li metti nel vecchio non funzionano. E così anche noi dobbiamo cambiare questo sistema operativo perché poi dopo cambi anche il modo di pensare e il modo di agire. Una sorella, tanti anni fa, che adesso è con il Signore, si è convertita già un po' grandino, sui 20 anni, si è convertita in quella conversione, poi dice, ma io sono più da andare a ballare, che male c'è, come siamo a testa. E aveva chiesto un po', come dicono così, proprio io volevo dirsi, potrebbe ero giovane anch'io, senti, va bene, vai, sì, vedi, prova, vedi, si è andata, e anni dopo benissimo, io ci sono andato, dopo un pochettino che stavo lì, mi sono detto, ma io che ci sto a fare? Non ci andavo più. Il problema non girava più, il problema che prima c'aveva, che gli funzionava, male, gli amici, il padre, capite, il sistema operativo non funzionava più, non dava più soddisfazione, quindi ha lasciato perdere. E così anche noi, se cambiamo il sistema operativo, certi programmi proprio non girano più tanto, però non girano male, e non girano più, e altri cominciano a girare bene.